Buongiorno.
Voglio fare un gioco con te.
Francamente me ne infischio.
Ho un esercito.
Noi un uno.
La Madonna.
E l'orchestra.
Mezzogiorno, topi morti.
Certo, ma grandi.
Casomai non vi rivedessi, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
Cult Fiction. Il programma meglio del 3D.
Su Nick Radio inizia la 20ª puntata di Cult Fiction, la voce che sentite è quella di Tore Seduto che vi terrà compagnia dalle 20 alle 21 durante il programma Meglio del 3D di Unica Radio dedicato al cinema. Quali sono gli argomenti di questa 20ª puntata? A iniziare dalla recensione del film che siamo andati a vedere in sala, si tratta di Doctor Sleep, il capitolo consecutivo a Shining, sì, 40 anni, e avere il volto di Ewan McGregor con la regia di Mike Flanagan. Per poi passare all'intervista, oggi avremo in collaborazione con Diari di Cineclub come ospite Ugo Baistrocchi, di recente esperienza alla Festa del Cinema di Roma come presidente della giuria appunto per Diari di Cineclub, e che è incoronato come film vincitore La Belle Époque con un team di giurati che hanno votato all'unanimità il film francese di Nicolas Bedeau in uscita il prossimo 7 novembre. Poi Denise, la nostra popcorn maker, parlerà del virtual set, quel fondale verde che permette di fare le magie nel cinema. In conclusione della puntata parleremo appunto di Shining di Stanley Kubrick, nato sempre dalla penna di Stephen King e realizzato nel 1980, un cult del cinema, uno dei migliori film horror di sempre e che ha spaventato generazioni di spettatori. Prima di iniziare vi ricordo come ascoltare, come seguire Unica Radio dal sito www.unicaradio.it. potete scaricare l'applicazione per tenere Unica Radio sempre con voi e seguirla ovunque, ma soprattutto sul sito potete restare aggiornati con le news e con i podcast della nostra programmazione. Inoltre sui social Cult Fiction e Unica Radio sono presenti nelle pagine omonime e Unica Radio anche su Instagram, ma Unica Radio è talmente social che ha pure il canale Telegram, costantemente aggiornato con ciò che combiniamo fuori e dentro la redazione. Ma andiamo avanti con un brano, si tratta di Good, Goodly Woman dei Red Clay Strays, tratta da Doctor Sleep. Ce l'ascoltiamo.
See clear as the light of day. Going on cuts cause I'm out of luck, and I'm tucking my tail and running away. I'd rather face the good God Almighty, good God Almighty, have mercy on me. When it comes across in the good God the woman, that just scares the devil right out of me. Cause this good godly woman is battling hell. I'd rather face the good God Almighty, good God Almighty, have mercy on me. When it comes to crossing the good godly woman, that just scares the devil right out of me.
Red Clay Strays con Good Goodly Woman, tratta da Doctor Sleep, da una delle scene iniziali dove vediamo un Ewan McGregor interpretare Danny Torrance, cresciuto, molto cresciuto, ma anche molto a disagio. Cosa racconta Doctor Sleep? Vediamo praticamente gli eventi di Shining accadere subito dopo il finale del film di Kubrick, quindi con un Danny ancora piccolino, con una Wendy giovanissima, assai migliore rispetto alla Wendy che abbiamo visto in Shining, interpretata da Shelley Duvall, essere sopravvissuti agli eventi dell'Overlook Hotel e cercare di farsi una nuova vita. Ma molti anni dopo, Danny Torrance è un uomo che, insomma, la vita non la sta vivendo ma la sta subendo, con tutti gli effetti collaterali di ciò che è la luccicanza, qualcosa che ancora non riesce a governare appieno. Ci sono molte persone che verranno in suo aiuto, che lo sosterranno, e quindi lo vedremo farsi finalmente una vita nuova, fino a quando veniamo a scoprire che ci sono altre persone che possiedono il dono della luccicanza, che lo sanno governare bene, molto molto bene, e che entreranno in qualche modo in contatto con lui. Per fare cosa? Per cercare di costruire un'elite di persone che conoscono, possiedono, utilizzano la luccicanza, chiaramente a loro favore. Questi abbiamo ben capito che sono i cattivi. Cosa aspettarsi da Dr. Sleep? Sicuramente non Shining, perché se vogliamo vedere Shining, allora ci prendiamo il DVD e guardiamo Shining. È un film totalmente diverso da quello del 1980. Gli elementi sono gli stessi, ovvero Danny Torrance, la luccicanza, l'Overlook Hotel. L'operazione fatta in questo caso, sia da Stephen King e da Mike Flanagan, sono quelle di riutilizzare gli stessi elementi per creare una nuova storia, che è l'operazione migliore da fare probabilmente. Quindi spiegare più approfonditamente che cos'è la luccicanza, cosa permette di fare, come viene gestita dalle persone che posseggono questo dono. E devo dire che l'operazione è molto molto ben riuscita. La storia è molto interessante, non è un horror, è un thriller psicologico, tratti molto cruento, ci sono delle belle scene molto sanguinolente e soddisfacenti per chi va a cercare un pochino di horror anche in questo caso, anche in questo film. Molto azzeccata la scelta di riutilizzare molti dei temi principali della colonna sonora di Shining, soprattutto là dove vediamo i personaggi arrivare all'Overlook Hotel. Ci sono molti personaggi forti, c'è il personaggio interpretato da Rebecca Ferguson, che è molto finemente sadico, assetato di luccicanza, che viene chiamato anche vapore, a seconda di chi lo possiede, a seconda di chi lo conosce, perché non è una cosa nota a tutti, per cui c'è una convenzione che questo potere debba avere un nome preciso. C'è chi la chiama in un certo modo, c'è chi la chiama in un altro modo. Chi sta da una parte, chi sta dall'altra, i buoni e i cattivi chiamano questo dono in maniera molto diversa. Azzeccata anche la scelta di voler riproporre vecchi personaggi con i volti praticamente uguali. Non vi starò a dire chi, perché sarà una bella sorpresa e non vorrò fare spoiler, anche se probabilmente qualcosa è già trapelato. I poteri di Danny Torrance cresciuto, interpretato da Obi-Wan Kenobi, sono molto interessanti. Ha anche un po' il potere della Cabadora, mi piace dire, perché una volta che riesce a costruirsi una nuova vita all'interno del suo arco narrativo, ha anche la possibilità di condurre le persone che stanno passando in miglior vita, che sono accolte all'interno di un ospizio, lui in compagnia, mentre compiono questo ultimo passo. È un po' come una Cabadora, ma un po' più delicata. Quindi Danny Torrance è anche questo. È un film riuscito, è un film che è capace di concludere sì gli eventi narrati in Shining, ma anche di lasciare diverse porte aperte, perché vedremo anche una sorta di passaggio di testimone da Danny Torrance a altri personaggi, a un altro personaggio, ed è una buona scelta, è una scelta azzeccata. È un film ben raccontato, è un film che lascia trasportare, non ci sono dei vuoti per cui lo spettatore tende a chiedersi sì, ma adesso però cosa succede? No, vengono chiuse tutte le porte, vengono lasciate aperte solamente quelle che possono dare la possibilità eventualmente di continuare la storia, ma anche di farlo fare a qualcun altro, così come è successo con Kubrick passando a Mike Flanagan. Probabilmente non è un film che lascerà il segno prepotente come Shining, ma è un film che merita di essere visto. Merita di essere visto al cinema e va apprezzato per ciò che racconta. Non è Shining, perché, ripeto, per vedere Shining ci si vede Shining. Però gli elementi proposti implicano anche l'aver visto i film di Kubrick e probabilmente soprattutto aver letto anche entrambi i romanzi. Detto ciò, è un film promosso, è un film promossissimo, perché dà soddisfazione e soprattutto analizza ciò che è la luccicanza, ciò che è questo potere, questo dono, in una maniera nuova che probabilmente era stata un pochino trascurata all'interno di Shining. Per fare un esempio, può essere una rilettura della luccicanza, così come è successo nella nuova trilogia di Star Wars, ovvero che la forza viene utilizzata un po' come cazzo di pare a chiunque, però è una cosa ben fatta. Detto ciò, cosa possiamo vedere ancora al cinema in questi giorni? Lo scopriamo ascoltando i trailer in FM.
Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. la radio universitaria di Cagliari.
Sei magico, come me.
La storia di Shining.
Io l'ho sempre chiamata luccicanza.
Ha un nuovo capitolo.
Non avvertivo un potere del genere da molto tempo.
Dal romanzo di Stephen King.
Hanno già notato la ragazzina.
Ciao, piccola.
Doctor Sleep.
Ti ritroverò e urlerai per anni.
Dal 31 ottobre al cinema.
Preparatevi a entrare nello strip club più famoso di New York.
Da piccola sognavo di lavorare con gli animali. Sogno esaudito.
Jennifer Lopez non è mai stata così sexy.
Quei tizi di Wall Street hanno derubato un sacco di persone. Devono essere sbronzi da darci le carte di credito, ma sobri per fermare.
Le ragazze di Wall Street, dal 7 novembre al cinema.
Il premio Oscar Guillermo del Toro presenta.
Qualcuno crede che se ripetiamo le storie tante volte diventano reali.
L'horror più atteso dell'anno.
Forse abbiamo risvegliato qualcosa.
Non avreste dovuto prendere il libro.
Dai racconti che hanno terrorizzato l'America.
Oh mio Dio. Oggi!
Scary Stories to Tell in the Dark, dal 24 ottobre al cinema. Lo straordinario interprete di Fight Club, la 25esima ora, Birdman, dirige un noir appassionante.
Devi prenderla seriamente, sei in pericolo.
Bruce Willis, Alec Baldwin e Willem Dafoe, scritto e diretto da Edward Norton. Motherless Brooklyn, i segreti di una città, dal 7 novembre al cinema.
Cult Fiction su Unica Radio.
Abbiamo ascoltato i trailer in FM e abbiamo ben poche novità rispetto alla settimana scorsa. Abbiamo ascoltato appunto il trailer di Doctor Sleep, ne abbiamo parlato e probabilmente continueremo a sentirne parlare. Abbiamo ascoltato anche il trailer di Scary Stories to Tell in the Dark, che abbiamo abbondantemente analizzato la settimana scorsa e che probabilmente sentiremo ancora passare in radio. E poi le ragazze di Wall Street con Jennifer Lopez in versione stripper, in versione spoilerista, assetata di denaro, per passare poi al film che resta molta molta curiosità, Motherless Brooklyn, nato con dietro la macchina da presa Edward Norton, che è sia davanti che dietro la macchina da presa. Vedremo come se la cava, molto 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 curiosi. Ma cos'altro vedere al cinema appena Cult Fiction sarà finito? Allora, c'è un film di cui preferisco non parlare perché probabilmente è meglio andare al cinema a vedere altro, ma abbiamo anche L'Uomo del Labirinto, Carrisi, Servillo, Dustin Hoffman, un terzetto niente male. Abbiamo Doctor Sleep ancora, ancora per molto tempo. Abbiamo ancora Maleficent, Signora del Male. Abbiamo anche La Famiglia Adams, siamo in pieno periodo Halloween ancora. Abbiamo Joker, per chi ancora non l'avesse visto, correte in sala. E poi abbiamo anche Downton Abbey, Terminator, Destino Oscuro, da vedere per concludere la saga. Ma anche Ad Astra, per chi l'ha visto, per chi non c'era, per chi non era a Venezia, per chi ancora non lo ha visto. E ora, prima dell'intervista in collaborazione con Diari di Cine Club a Ugo Baistrocchi, con cui faremo una lunghissima chiacchierata, ci ascoltiamo un brano tratto da La Belle Époque, che ha visto il riconoscimento alla Festa del Cinema di Roma. Si tratta di Por una Cabeza di Astor Piazzolla, tratta non solo dalla Belle Époque ma anche da True Lies e da Scent of Woman, che ha visto premiare con la statuetta d'oro con l'Oscar a Los Angeles Al Pacino come miglior attore protagonista. Ce lo ascoltiamo.
Thank you.
Su Unica Radio riparte Cult Fiction ed è il momento dell'intervista con il nostro ospite in collaborazione con Diari di Cineclub. Quest'oggi si tratta di Ugo Baistrucchi. Benvenuto Ugo, come sta?
Bene, bene, sto benissimo, grazie.
Di recente esperienza alla Festa del Cinema di Roma, dove era presidente della giuria per Diari di Cineclub, che ha incoronato come film vincente La Belle Époque, che uscirà il prossimo 7 novembre.
Sì, effettivamente abbiamo dato premio al film La Belle Époque, che devo dire ha avuto una maggioranza schiacciante tra gli esperti che hanno votato, e quindi non mi ha stupito, perché effettivamente credo che fosse il film più interessante. Forse semmai mi ha stupito il premio del pubblico, che è stato dato a Santa Subito, era un bellissimo film, ma che forse non era sicuramente il migliore tra tutti i film, tra i 33 film della selezione ufficiale della Festa del Cinema di Roma.
È un 33 film che ovviamente avete visto. E come si lavora in questo caso nel vedere una mole di film per un'unica occasione? C'è un lavoro di documentazione, di preparazione molto, molto anticipato o molto condensato?
Sì, no, devo dire che effettivamente io affronto i festival, le mostre del cinema, i mercati in modo onnivoro, per cui tento di vedere il più possibile, quindi evitando, ormai da anni, quando ero giovane invece li frequentavo, i vari convegni, incontri, le terribili masterclass, che sono delle cose che io odio, perché non sono masterclass, sono solamente incontri con gli autori, invece servono soltanto per attirare il pubblico. Quindi volevo dire, quindi mi preparo ovviamente studiando i film che ci sono, studiando la programmazione, e questo devo dire è uno dei lavori più complessi che si possono fare. Mi ricordo che anni fa, due o tre anni fa a Locarno, hanno fatto un film argentino che non è mai uscito in Italia, che si chiamava Le Cinefile, che era un film bellissimo, era un film argentino che raccontava di signore spagnole e argentine che organizzavano la visione dei film nei vari festival che loro frequentavano, e le assicuro, è impressionante, dovrebbe essere un film che ogni festival lo rassegna, proietta all'inizio, perché mostrava appunto come ci si prepara a queste iniziative, che sono veramente iniziative complesse, che richiedono una grande preparazione, un grande studio di calendario per riuscire a far coincidere una produzione con l'altra, tenendo conto che bisogna sempre avere un piano B, cioè certo. Nel senso che spessissimo capita che, nonostante il fatto che si abbiano accrediti, si fanno file chilometriche e poi non si riesce a entrare a vedere un film, che a questo punto bisogna riuscire a non perdere tempo e andare a vedere un altro film in un'altra sala, che può anche essere distante.
Prima, mentre chiacchieravamo, parlava appunto dell'esperienza tra i festival, come detto anche ora, pratica in maniera onnivora. Quindi c'è un festival che l'ha colpita in maniera particolare a livello di esperienza, magari veramente sfiancante, però soddisfacente?
Allora, guardi, forse il festival che purtroppo non frequento abbastanza, e che secondo me però è il festival migliore di tutti, è il Festival di Berlino, perché veramente è un festival. Mentre la Festa del Cinema di Roma dovrebbe essere un festival della città, in realtà le posso assicurare che il Festival di Berlino è il festival della città, perché c'ha da una parte un centro dove sta il Palazzo del Cinema, attorno al quale, nel quale ci stanno molte sale, dove appunto si fa la maggior parte della visione, però poi tutta la città è piena di sale che sono, le assicuro, continuamente piene di pubblico a qualunque ora. È tra l'altro un pubblico attentissimo. Io mi ricordo sempre una proiezione di un film, guarda, non mi ricordo se era un film kazako dell'Azerbaigian, che si concluse a luna di notte la sala era una sala completamente piena di pubblico. Il regista e la troupe vennero a incontrare il pubblico, a luna di notte, quindi il pubblico stava lì a luna di notte, il regista stava lì a luna di notte, il regista parlava kazako, veniva tradotto in russo, dal russo veniva tradotto in inglese, dall'inglese in tedesco, per cui era anche una scena anche abbastanza comica.
Sì.
Però poi la domanda che gli fece il regista, se era la prima volta, era la prima proiezione al festival, lui dice no, era la terza, lui invece chiaramente la domanda era se era la prima opera prima,
ecco.
Invece lui intendeva che era la terza proiezione. Allora le posso assicurare, se fosse stato un regista italiano non sarebbe mai partecipato a una terza proiezione a luna di notte per incontrare il pubblico, e non ci sarebbe stato il pubblico,
tra l'altro.
Per dire che
c'è una certa dedizione, diverso, anche una certa devozione.
Anche cose piccole. Berlino mi ha colpito perché perché vedi proprio l'amore per il cinema e la grande partecipazione. In Italia posso dire che secondo me il miglior festival, il Festival del Cinema di Bologna,
il Cinema Ritrovato di Bologna,
Cinema Ritrovato, quello che viene fatto alla fine di giugno, che in pratica è dedicato al cinema del passato, al cinema muto, al cinema restaurato, insomma, è un festival frequentato forse al 50% da stranieri. Cinema Ritrovato è ancora più internazionale di Venezia. Normalmente infatti può capitare che le maschere si rivolgano nelle sale cinematografiche, si rivolgono in inglese, perché danno per scontato che sia
che la maggioranza
e la maggioranza degli stranieri sono orientali, poi questa è una cosa divertente.
Cult Fiction su Unica Radio.
Benvenuto nella tua auto. Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
Volevo chiederle, lei ha anche un trascorso come autore, è esperto nella direzione cinema del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. Questo, prima, mentre chiacchieravamo, diceva che un aspetto che trova molto interessante, molto più interessante, e infatti è la sua carriera, dall'altra parte del film, cioè oltre i titoli grandi e grandi nomi, c'è una sezione del cinema che le interessa particolarmente, che in cui era attivo.
No, infatti devo dire che io credo di essere un cinefile che è stato prestato allo Stato, nel senso che andavo già alla Mostra del Cinema prima ancora di 40 anni fa a cominciare a lavorare presso il Ministero del Turismo e dello Spettacolo, che poi è stato soppresso dalla Presidenza, e poi il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, presso il quale è stato trasferito alla Direzione del Cinema. E quindi già frequentavo i festival, mi interessavo di cinema, però appunto tra l'altro avevo un altro lavoro, mi sono licenziato, ho fatto il concorso proprio per potermi occupare di cinema, e così è stato. E devo dire quindi che forse rispetto ad altri che si occupano di cinema come critici, come autori, ho una prospettiva veramente diversa, perché io so come funzionano le leggi, ho visto cambiare le leggi, ho visto nascere le leggi, e posso anche criticare, insomma, le leggi. Devo dire che per esempio l'ultima legge, la legge cosiddetta Franceschini, la 202 del 2016, una legge che mi ha deluso molto, ma questo perché secondo me purtroppo la maggior parte delle leggi che abbiamo avuto, l'ultima in particolare, invece di preoccuparsi del pubblico, forse di incrementare la domanda di pubblico, invece di preoccuparsi di incrementare la cultura, di curare il patrimonio cinematografico, continua a incrementare la produzione, senza poi preoccuparsi assolutamente della qualità.
Ecco.
Per cui nella nuova legge la cosa migliore che c'è è sicuramente il finanziamento che viene dato alla formazione e all'educazione, che non so se lo sapete, è il 3% del fondo di 400 milioni di euro che ogni anno vengono stanziati per il cinema audiovisivo. Quindi sono 12 milioni destinati a questo. Probabilmente dovrebbero essere molti di più, dovrebbe arrivare forse a poco tempo al 25%, secondo me, perché se uno riesce a fare in modo che ci sia formazione, educazione audiovisivo, sia nei giovani ma non solo, probabilmente si crea un pubblico, e poi questo pubblico è capace di alimentare qualunque tipo di produzione cinematografica audiovisiva. Purtroppo non ci sono poi misure a favore del pubblico, come voi saprete che in Francia dal 2000, non quindi da ieri, esistono delle forme di sostegno per realizzare un abbonamento a tutti i cinema a prezzo fisso, per cui con 20 euro si può entrare in tutti i cinema senza pagare il biglietto, per cui siccome il problema che c'è il cinema rispetto ad altri prodotti in sala, per dire, è quello che un film lei lo paga e poi lo vede, senza una maglia, di una giacca, qualsiasi altro oggetto che può provare e si mare, esatto. Lo vede e poi l'ha pagato e quindi deve andare sul sicuro. Pagando un abbonamento, diciamo di 20 euro, di Netflix o uno Sky, lei può entrare in tutte le sale che vuole, se questo film non gli va può uscire, può provare un altro film. Infatti non a caso le sale francesi sono piene,
sono piene.
Pubblico, più del doppio del nostro pubblico.
In questo sappiamo distinguerci dal resto dell'Europa. L'idea francese è molto molto interessante, come ha detto le sale sono piene, quindi è un'idea che funziona.
Ma noi siamo sempre in ritardo, questo è il guaio. Io mi ricordo una decina di anni fa c'è stato un progetto speciale per cui l'ANI ha cominciato a creare una specie di Netflix.
Mm-hmm.
Il paradosso era che poi la maggior parte dei film che distribuiva erano film americani.
Ecco.
Per cui nessuno ne ha parlato, la cosa credo nessuno se ne ricorda e nessuno se ne voglia neanche ricordare. Sarebbe interessante, in Francia mi ricordo che alcuni anni fa avevano creato un database al quale si poteva accedere dal sito del CNC, nel quale lei poteva chiedere qualunque titolo di film, dove poteva vederlo, cioè forniva semplicemente questa informazione, cioè lei scopre un film che le interessa,
mm-hmm.
e lui le dice che questo film sta su Netflix, su Amazon, in Rai, su televisione, si può trovare su DVD, insomma, com'è accessibile la visione di questo film. Sarebbe interessante se poi si preoccupasse di rendere accessibili tutti i titoli di film che sono stati finanziati dallo Stato, facendo in modo che dopo un certo numero di anni lo Stato ne acquisisca completamente i diritti per renderli accessibili tramite le piattaforme di giustizia, per esempio della Cineteca Nazionale, dell'Istituto Luce.
Prima diceva che in Francia esiste una sorta di catalogo per poter vedere tutti i film prodotti.
Ah, sì, c'è, sì,
e
c'è
dove questi possono essere, esatto,
d'accordo tra i produttori e il centro d'azione cinematografica.
Se si facesse lo stesso lavoro in Italia, penso che molti dei titoli che vengono prodotti hanno alle spalle una campagna crowdfunding per sostenere la distribuzione del film e quindi le proiezioni. La campagna crowdfunding
per esempio,
perché
lei ha citato un argomento che è il mio cavallo di battaglia. Che non ci sia ancora una norma che fa il crowdfunding in Italia. Cioè io non so lei, ma credo che ormai sono anni perché mi capita di finanziare cortometraggi, serie televisive, piccoli progetti. Da noi invece abbiamo una legge sulle start-up che però è molto limitativa. Non so se guarda caso alla fine queste leggi, che sembrano essere innovative, favoriscono gli investimenti da parte di chi già, da chi non avrebbe bisogno, da chi già ha i soldi, e però così riesce a fare investimenti ancora più vantaggiosi. Quindi cioè, è buffo che da noi si ottiene sempre degli effetti paradossali.
Siamo in chiusura, quindi negli ultimi minuti. Abbiamo parlato di molto cinema di nicchia, molti titoli da scoprire. Se dovesse suggerire ora un film, magari un film italiano, che merita di essere visto, però troppo poco se ne parla, quale sarebbe?
Allora, un film italiano, guardi, devo dire che il film italiano che hanno fatto alla festa del cinema, che un film che voglio consigliare è sicuramente Il Lato dei Giorni, che penso che tra un po' uscirà. È un bel film italiano, un film interessante e tra l'altro con un finale a sorpresa che non deluderà nessuno.
Molto
poi,
bene.
Posso consigliare un documentario che spero uscirà tra breve, che è il documentario di Simona Mendola dedicato alle comparse del cinema italiano di Cinecittà e in particolare ad Antonio Spoletini, che è appartenente a una famiglia tutta di capi comparse, figuranti, generici, una serie di scene in cui le immagini parlano da sole, lo spettatore deve ricostruire i percorsi di quello che sta vedendo. È un film alla Wiseman, è un documentario alla Wiseman, la Fede Wiseman, che è il modo migliore che ci sia per raccontare, piuttosto che fare i film di Pascale, i film di Roangela, con la voce off che spiega. Questi sono i due film che consiglio, film italiani ottimi, cioè Il Lato dei Giorni e Nessun Nome nei titoli di coda, che invece il documentario di Simone.
Vedremo di recuperarli senz'altro, tra l'altro soprattutto il documentario mi ha incuriosito, il cinema sul cinema, quindi molto molto interessante per vedere cosa succede anche sul set. Grazie mille Ugo.
Grazie,
gentilissimo,
arrivederci,
buon lavoro, a presto.
Cult Fiction su Unica Radio.
E ora è arrivato il momento di passare la parola a Denise, che, colta con le mani nei popcorn a sgranocchiare in maniera ossessivo-compulsiva, si prenderà una pausa e ci parlerà del Virtual Set. Il Virtual Set che cos'è, a cosa serve e quali magie permette di fare nel cinema. Parola a Denise, ce l'ascoltiamo.
Cult Fiction su Unica Radio.
È tempo di popcorn. Pillole di curiosità, consigli e nozioni per scoprire in retroscena e i misteri di film e serie TV, per vivere il cinema da dietro lo schermo.
Se il vostro film preferito è Guardiani della Galassia, allora dovete assolutamente conoscere questo termine cinematografico. Io sono Denise e oggi vi parlerò del Virtual Set. Per virtual set si intende un teatro di posa monocromatico, blu o verde, in cui si fa girare uno o più attori. Dei riferimenti grafici permettono di agganciare a questa immagine dei fondi diversi, filmati, modellini, fotografie. L'intarsi immediato crea attorno all'attore una scenografia realistica e nello stesso tempo assolutamente virtuale.
E per oggi è tutto, io sono Denise e questo era Popcorn. La rubrica di Cult Fiction sul dietro le quinte della settima arte, per vivere il cinema dietro lo schermo.
Sei uno studente universitario e la radio è la tua passione.
Entra a far parte di una radio universitaria e iscriviti al circuito Raduni, l'associazione che riunisce gli operatori e i media universitari italiani.
Scopri la radio più vicina al tuo ateneo. È facile. Vai su raduni.org e cercala. Ricorda, raduni.org. Oh, oh, yeah.
L'ambiente è una risorsa da proteggere. Non disperdiamo la plastica in mare e sulle spiagge. È un gesto semplice, ma importante. Proteggiamo la vita del mare. Proteggiamo la nostra vita. Segui la campagna di sensibilizzazione ambientale e tutte le azioni con l'hashtag PlasticFreeGC sul sito minambiente.it e guardiacostiera.gov.it. Iniziativa a cura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Comando Generale Guardia Costiera, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Everything gonna be all right this morning. Yes, oh yeah. At the age of five, my mother child gonna be the greatest man alive. But now I'm a man, way past 21. I want you to believe me, baby, I have lots of fun. I'm a man, I'm a full-grown man. Not your born lover, man. I'm a man. I'm a man. I'm a man. Man child. Oh yeah. Man. I'm a full grown man. Just me, my mate. You know I made the move, honey. Come up. 2 hours late. I'm a man. I spell you H-I-N. That represents me. Love me. Oh, child. Why? That means vanished boy. Vanished boy.
Waters nel remix di Crocus Roboticus, tratta da The Irishman, il brano che accompagna il trailer del film, in uscita il prossimo 27 novembre su Netflix, ma passato al cinema ieri, oggi e domani, che è ancora una citazione di un film. Da vedere, approfittatene in questi 3 giorni per vedere il nuovo film di Martin Scorsese, che riunisce e unisce un cast davvero eccezionale come Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci e tanti altri. Già acclamato come un filmone spaziale pazzesco. Ma siamo quasi in chiusura di puntata. È arrivato il momento di ascoltare il racconto radiofonico di un cult. Abbiamo detto in apertura di puntata che si tratta di Shining del 1980, che porta la firma di quel gran pazzoide di Stanley Kubrick, che vede sullo schermo Jack Nicholson, Shelley Duvall, Danny Lloyd e tanti altri che hanno prestato il loro volto a personaggi iconici. Volti iconici che probabilmente non sarebbero potuti essere loro. Si aprirono diverse possibilità, tant'è che per esempio anche Harrison Ford, Robin Williams erano stati considerati da Kubrick per il ruolo di Jack Torrance, ma King impose la sua scelta e preferì Jack Nicholson, che è impossibile non pensare nel ruolo di Jack Torrance o pensare qualcun altro al suo posto, anche se attraverso i lavori fatti con il deepfake abbiamo visto Jim Carrey interpretare il ruolo del babbo cattivo e fa una certa impressione. Che cosa racconta Shining? Non c'è bisogno di dirlo probabilmente, perché racconta una marea di robe, riassumendo, uno scrittore poi annoiato fa un disastro in un hotel abbandonato, detto proprio in parole poverissime. E nulla, detto ciò, ci ascoltiamo la deduzione radiofonica di Shining a concludere questa puntata dedicata all'Overlook Hotel. 1980, Stanley Kubrick, Shining, ce l'ascoltiamo. Lo scrittore Jack Torrance, ex insegnante disoccupato e con problemi di alcolismo, accetta un impiego come guardiano invernale all'Overlook Hotel, un grande albergo sperduto tra le montagne del Colorado.
Salve, io ho un appuntamento con Mr. Holmer. Mi chiamo Jack Torrance. Lo trova nel suo ufficio alla prima porta a sinistra.
Grazie.
Durante il colloquio con il direttore dell'albergo, Stuart Ullman, questo sostiene che si tratta di un impiego non dispendioso ma che presenta difficoltà di adattamento, in quanto si tratta di dover affrontare 5 mesi di isolamento totale.
C'è un'altra cosa di cui ho il dovere di parlarle, non vorrei sembrarle melodrammatico, ma molti però lo hanno preso come un buon motivo per non accettare questo lavoro.
Affascinante.
Quello che era qui prima di me aveva preso un certo Delbert Grady come custode per l'inverno. E Grady si porta presso la moglie e due ragazzine sugli 8 anni. Aveva buonissime referenze, ottima informazione. Mi hanno detto che sembrava un individuo assolutamente normale, da ogni punto di vista. Peccato che ad un certo punto ha fatto a pezzi tutta la famiglia. Con l'accetta. Li ha piazzati bene in ordine in una delle stanze dell'ala di là. E poi si è messa la doppietta in bocca.
Jack, quasi divertito, risponde che non è un tipo di situazione che potrebbe capitargli, in quanto questo lavoro gli darebbe la tranquillità necessaria per scrivere il suo romanzo. Jack, con sua moglie Wendy e il piccolo Danny, si trasferiscono all'Overlook Hotel. Il bambino ha un amico immaginario di nome Tony, colui che sta dentro la sua bocca, e gli parla tramite un dito e con la voce di Danny stesso, aiutandolo nei casi di bisogno.
Tony, perché non ci vuoi andare in quell'albergo?
Non lo so.
Lo sai invece? Avanti, Tony, dimmelo.
No, non voglio.
Ti prego.
No.
Avanti, Tony, dimmelo.
Tony gli dice di essere riluttante ad andare a vivere all'Overlook Hotel, fino a quando il bambino ha delle visioni macabre dell'albergo che lo lasciano terrorizzato. Il capocuoco afroamericano Dick Halloran avverte le sue capacità, rivelandogli di condividere la cosiddetta lucicanza, una sorta di potere telepatico e di preveggenza.
Tu hai capito, vero, che voglio dire? Sai, mi viene in mente quando ero ancora bambino. Mia nonna e io riuscivamo a fare delle lunghe conversazioni senza mai aver bisogno di aprire la bocca. Diceva che era lo shining, la lucicanza. E per molto tempo io credevo che eravamo solo noi due ad averla, la lucicanza. Proprio come tu credi di averla tu e basta. Ma ce l'hanno anche tanti altri invece. Solamente che forse non lo sanno, oppure non ci credono.
Senza dargli ulteriori spiegazioni, lo avvisa di non avvicinarsi assolutamente alla camera 237.
Mister Halloran, che cosa c'è nella camera 237?
Niente. Non c'è niente nella camera 237.
Trascorrono i giorni e presto la neve rende impraticabili tutti i collegamenti. Nell'albergo deserto, Jack passa le giornate a scrivere il suo romanzo, Wendy a fare i lavori domestici e Danny a fare lunghi giri nell'hotel con il suo triciclo. Passare del tempo però la situazione degenera. Jack inizia a diventare scontroso e irascibile a causa della mancanza di ispirazione per il proprio romanzo, mentre in Danny si moltiplicano le visioni inquietanti, dal singolare incontro con le due figlie gemelle di Grady allo scempio dei loro cadaveri.
Ciao Danny! Vieni a giocare con noi!
Mentre percorre l'albergo con il suo triciclo, Danny trova la porta della camera 237 socchiusa, decidendo così di entrarvi. L'esperienza della stanza 237 lo fa ricomparire nella sala molto provato e con graffi e segni sul collo. Wendy si convince che sia stato Jack e porta il bambino nel suo appartamento, al sicuro dal marito.
Sei tu che gli hai fatto male? Sei stato tu! Mascalzone, gliel'hai fatto tu! Come hai potuto? Come hai potuto? Come hai potuto? Come hai potuto?
Jack si sposta nella sala da ballo dell'hotel, dove ha un impossibile incontro con un barista degli anni 20 di nome Lloyd, al quale confida che non ha mai compiuto gesti violenti sui suoi familiari e mai oserebbe farlo.
Io gli ho fatto male una volta, ok? Ma è stato un incidente. Senza nessuna intenzione. Non l'ho fatto mica apposta. Ma può succedere a tutti, è stato 3 maledetti anni fa! Quello stronzino aveva buttato a terra tutti i miei fogli di carta, allora io gli ho preso un braccio e l'ho tirato via! È stata una mancata coordinazione muscolare, nient'altro. Capisci?
Wendy lo raggiunge avvisandolo che nell'albergo ci sarebbe qualcuno che avrebbe aggredito il bambino nella camera 237. Jack si reca sul posto incontrando una giovane donna nuda nella stanza da bagno che gli viene incontro e lo bacia, per poi tramutarsi in un cadavere in stato di decomposizione. A questo punto la mente di Jack vacilla, egli non è in grado di distinguere le visioni dal reale e si convince di essere bersaglio della sua famiglia, ritenendola causa dei suoi fallimenti. Ritornando nel bar dell'albergo, assiste a un party e vi incontra il fantasma di Delbert Grady, il suo predecessore.
Grady?
Sì, sir.
Delbert Grady?
Esatto, sir.
Mr. Grady, noi due ci siamo mai visti prima?
No, sir, credo proprio di no.
Mr. Grady, ma lei non era il custode di quest'albergo?
Ma no, sir, non mi pare proprio.
Lei è sposata, non è vero, Mr. Grady?
Certo, sir, ho moglie e 2 figlie, sir.
E dove sono ora?
Oh, da qualche parte. Al momento dove non saprei, sir.
Dick Halloran, nonostante si trovi in Florida, ha un contatto telepatico con Danny, realizzando l'imminente pericolo. Wendy, nel frattempo, non ha più dubbi sulla follia di Jack quando scopre che i dati lo scritti del romanzo non sono altro che pagine e pagine di una frase ripetuta all'infinito.
Beh, che te ne pare? Che te ne pare?
In quel momento viene sorpresa dal marito, che, con sguardo folle, sembra incedere minaccioso. Wendy, armata di una mazza da baseball, lo colpisce tramortendolo e lo rinchiude nella dispensa.
Dammi la mazza. Dammi la mazza.
Vattene!
Dammi la mazza.
Vattene via!
Smettila con quella mazza.
Ti prego, basta!
Dammi quella mazza. Wendy! Dammi quella mazza. Dammi quella mazza. Porca
Jack viene liberato dal fantasma di Grady e si impossessa della scure con la quale sfonda la porta del loro appartamento. Danny riesce a fuggire da una finestra e Wendy si difende dalla furia di Jack ferendogli una mano con un coltello da cucina.
Sono il lupo cattivo!
Dick raggiunge l'albergo con un proprio gatto delle nevi. Jack, sentendolo arrivare, lo raggiunge per ucciderlo, riuscendo nell'intento. La donna scappa alla ricerca del bambino, incappando in alcune presenze terrificanti. Danny, inseguito da suo padre armato, si insinua nel labirinto di siepi, che ha già imparato a percorrere in precedenza, per poi coprire le sue tracce con la neve. Così facendo, Jack è perduto. Danny incolume raggiunge sua madre e insieme fuggono via con il gatto delle nevi del cuoco.
Thank you.
stars and you. Midnight and a rendezvous. Your eyes held a message tender, saying I surrender all my love to you. Midnight brought a sweet romance. I know all my whole life through, I'll be remembering you, whatever else I do. Midnight, where the stars and you.
Abbiamo ascoltato Midnight, The Stars and You, Holly Bowley e Ray Noble e la loro orchestra. Social, Shang è stato indovinato verso le emoticon passate su pagine, dicono su Facebook, si trattava di una porta e di una scura e di un'ascia, abbastanza semplici. Il film è stato interpretato e indovinato da Alessandra, da Marta, da Cabras, da Cabrassito, da Riccardo, da Michele e da Ardau, a colpi di citazioni di scure su una porta. Detto ciò, Cult Fiction si conclude qui, la 20ª puntata è giunta al termine. Prima di salutarvi vi ricordo come seguire Unica Radio sul sito www.unicaradio.it, potete ascoltare la diretta streaming della nostra programmazione, potete scaricare i podcast, potete seguire gli articoli relativi alle attività, alle nostre attività, alle nostre news, ma anche scaricare l'app di Unica Radio per sistemi operativi Android e iOS e seguire Unica Radio sempre con voi comodamente sul vostro smartphone. Ma non solo, sui social, su Facebook potete trovare le pagine omonime di Unica Radio e di Cult Fiction. Ma non solo, ha anche il suo profilo Instagram sempre aggiornato e anche il canale Telegram, aggiornati entrambi con le nostre attività che svolgiamo fuori e dentro la redazione. Cult Fiction si conclude qui, appuntamento la settimana prossima sempre su Unica Radio, sempre alle 20, sempre con Torre Seduto. Un abbraccio, un bacio e ciao.
Buongiorno.
Voglio fare un gioco con te.
Oh la Madonna.
Casomai non vi rivedessi, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
Cult Fiction, il programma meglio del 3D.